Nel configurarsi come una guerra imperialista c'è il rischio che si creano, no, le narrazioni tossiche nazionaliste, capaci di ristrutturare una memoria non solo in termini della storia sociale di un paese come Ucraina, da sempre caratterizzato dalla presenza di più lingue, etnie e culture. Tu che rischi riesci ad intravedere dietro questa dinamica? È un effetto di breve durata o può avere le conseguenze di lungo termine in politica e nella società ucraina?
Ma è una domanda difficile a cui rispondere per certi versi, perché noi abbiamo avuto, se guardiamo gli ultimi dati, sostanzialmente un 60-65% che si potrebbe definire di etnia ucraina, un circa un 25% di quelli che chiamano i russofoni, comunque di etnia russa, e poi abbiamo tante minoranze, tra i tatari e gli ebrei, per esempio nella zona di Odessa ci sono tantissimi ebrei, c'è una lunga tradizione. Questo fa sì che l'Ucraina, come del resto molte nazioni, molte realtà sovietiche, fosse un melting pot di situazioni diverse, in cui va aggiunto i fortissimi legami di tipo culturale, familiare, che c'erano tra la Russia e l'Ucraina. In fondo, diciamo, se non due popoli fratelli, ci avevamo insomma due cugini molto stretti. E, per cui la mia percezione è sempre stata che il nazionalismo ucraino non avesse un ruolo decisivo. Naturalmente tutto quello che è avvenuto da partire dal 2014 in poi ha cambiato un po' la situazione. Del resto la formazione del nazionalismo come cultura trainante di una nazione si può verificare, si è determinato varie volte sia nel XIX secolo che nel XX. Non solo questo, ma anche la autoidentificazione e una rappresentazione di sé in quanto nazione. Facciamo per esempio l'esempio classico storico dell'Austria, no? L'Austria, ancora ai tempi dell'Anschluss, la maggioranza degli austriaci si sentivano dei tedeschi, e via via nel secondo dopoguerra si è venuto a creare, come dire, un'identità austriaca ben definita e ben separata dalla Germania. E la stessa cosa potrebbe succedere, potrebbe e può succedere con l'Ucraina. Io spero senza gli eccessi, perlomeno questo, che non senza gli eccessi che abbiamo visto negli ultimi anni.
David Harvey scriveva a fine febbraio che le genti non sono state consultate quando l'Unione Sovietica si è sciolta in così tanti stati successori alquanto arbitrari. Commentandolo e criticandolo, l'antropologo studioso dell'Europa orientale Don Kalb ha rilevato che in verità le persone si sono mobilitate a milioni per sostenere queste secessioni nazionaliste, e l'Ucraina non ha fatto eccezione. C'è stato un referendum sull'indipendenza nel 92, oltre il 90% di consensi anche nel Donbass, dove la percentuale di sostenitori era più bassa ma era comunque schiacciante. Insomma, il nazionalismo si è sviluppato, nell'argomentazione di Kalb, fin dall'inizio nei nuovi stati indipendenti dell'est, ed era un nazionalismo secondo lui anticomunista, antirusso, in gran parte liberal democratico e nello spirito dei tempi completamente neoliberista. Questo insomma è un po' il punto di partenza, questo nazionalismo democratico borghese contadino gettato nei crolli neoliberisti degli anni 90 e poi nei capovolgimenti profondamente contraddittori, socialmente polarizzati e irregolari degli anni 2000. L'attuale guerra in Ucraina parte anche da qui. Mentre ovunque nel mondo post-sovietico le economie sono cresciute, anche quelle più staliniste come lo Stato bielorusso o il Turkmenistan, l'Ucraina non ha mai più raggiunto il suo PIL del 92, nonostante fosse tra le parti più istruite dell'Unione Sovietica, con un'aspettativa di vita e una qualità di vita migliori rispetto a molti altri luoghi. In Ucraina occidentale le cose sono andate un po' meglio dal 2014, come ovunque nella Comunità Economica Europea. L'economia del Donbass, ma anche Kharkiv, è rimasta invece strettamente intrecciata con il complesso industriale e militare russo, motivo per cui l'Oriente era più propenso verso la Russia che verso la NATO, oltre ovviamente all'origine russa di gran parte della sua popolazione. L'area intorno a Leopoli, ex territorio asburgico e sotto la Polonia fino al 39, è stata teatro di una sanguinosa guerriglia antisovietica dal 44 al 49 e negli anni 2000 ha preso il modello del suo socialfascismo degli anni 40, Bandera, e lo ha sviluppato in un nuovo paradigma altrettanto anticomunista come quello incarnato dal partito Svoboda, che ha cominciato a vincere elezioni locali nelle aree intorno a Leopoli all'indomani della crisi finanziaria. Durante le rivolte di Maidan, il nuovo paradigma ha dato energia al settore destro che combatteva per le strade, truppe di prima linea che sono state determinanti nel colpo di stato rivoluzionario del febbraio del 2014. Il risultato di Maidan ha trasformato queste divisioni regionali in letali contraddizioni etniche. Lo stato post-Maidan ha sancito la decomunizzazione con evidenti connotazioni antirusse nella sua costituzione, così come la futura adesione alla NATO, mentre la precedente costituzione aveva dichiarato neutralità. Il nuovo stato nazionalista non è stato gentile con la lingua e l'eredità russa, né con le altre lingue minoritarie, sacrificando la profonda diversità dell'Ucraina come storica terra di confine per un progetto apertamente etno-nazionalista, in cui le eredità fasciste della Galizia erano ora celebrate e ufficializzate a livello nazionale. Come dopo la rivoluzione arancione del 2004, un nuovo diktat del Fondo Monetario Internazionale ha regnato sulle sue politiche sociali ed economiche. Alcuni analisti definiscono l'Ucraina l'unico stato del nord del mondo che assomiglia al tipico vassallo occidentale del sud del mondo, dipendente dagli aiuti occidentali e dai flussi di capitali, un'economia a rendita internazionalizzata nella capitale, incentrata sulla finanza e sul settore immobiliare, circondata da province stagnanti, con alcune eccezioni urbane, dalle cui popolazioni lavoratrici la ricchezza viene continuamente estratta da un'oligarchia rentier locale, poi trasferita su conti bancari a Londra o in Svizzera. La domanda che ti volevo porre è come si configura il movimento nazionalista ucraino nel quadro di un territorio così materialmente e culturalmente diviso e vessato, ma soprattutto come si è dipanata e anche armata la violenza su basi etno-nazionaliste dopo il crollo dell'URSS e dopo il colpo di Stato del 2014?
Perché c'è un elemento rispetto a quello che dice Harvey che non è vero, nel senso che nel marzo del 1991 in Unione Sovietica si tenne un referendum proposto da Gorbaciov con quale si sosteneva: volete voi una nuova unione riformata, e più del 70%, circa il 72%, votò a favore, Ucraina compresa. Cioè è vero che alcune repubbliche rifiutarono di partecipare perché si erano già, come dire, messe sulla strada della secessione, cioè Armenia, Georgia e le tre repubbliche baltiche. Ma in realtà esisteva una maggioranza significativa, e questo può essere garantito dal fatto che le elezioni del periodo della perestroica probabilmente sono state le elezioni più democratiche che ha conosciuto questo paese nella sua storia. Qui non si può, come dire, delegittimare questo voto, e questo era un elemento importante. Sicuramente ciò che avvenne con il fallito putsch di agosto cambiò materialmente tutta la situazione, cioè l'Ucraina per esempio si mise sulla strada della secessione subito dopo questi avvenimenti, e come altre repubbliche, cioè si temeva che il ritorno, come dire, dei settori più reazionari della burocrazia sovietica costringessero gli altri paesi e le altre repubbliche che avevano già iniziato processi di sviluppo democratico. Teniamo presente che il movimento indipendentista ucraino inizialmente si presenta come un movimento fortemente dalle radici fortemente democratiche, anche sulla base della necessità di ricostruire la storia a partire dalle grandi tragedie che conobbe l'Ucraina sotto il periodo staliniano, prima di tutto la collettivizzazione forzata delle campagne. Per cui disegnare un'Ucraina che dal 1992 in poi sia stato tutto un movimento, come dire, completamente nazionalista è sbagliato. Inoltre, fino almeno alle seconde elezioni presidenziali che si tennero tra Partito Comunista Ucraino, pur con quelle caratteristiche conservatrici che aveva il Partito Comunista Ucraino e il Partito Socialista Ucraino ottenevano alle elezioni circa il 40% dei voti, per cui tutto meno che un nazionalismo tradizionale, e anzi, se c'erano elementi nazionalistici, erano legati alla grande idea dell'Unione Sovietica, non a un ristretto nazionalismo ucraino. Le cose sono in realtà rapidamente mutate. Io penso che questa sia stata, io un po' ho cercato anche di narrarlo questa sera durante l'assemblea, sono iniziate a mutare dall'altro segno, cioè nel momento in cui non è stato tanto l'Occidente ucraino che ha iniziato ad alzare la voce, ma è stato l'Oriente della zona del Donbass che ha iniziato ad avere delle tendenze fortemente autonomiste e addirittura secessioniste, come io ho detto stasera, quasi in chiave leghista, no? È stata questa dinamica che ha poi aperto un vaso di Pandora, che ha prodotto queste reazioni e che poi ha dato una rivalsa e un ritorno del tutto ideologico, no? A questi che erano degli scontri che sembravano, come dire, molto moderni, no? come poteva essere per certi versi appunto l'ascesa della Lega Nord nel nord Europa, nel nord Italia, per cui un movimento comunque, la si voglia vedere, contemporaneo, ma che poi via via si è rivestito ideologicamente. Rivestendosi ideologicamente ha assunto le sembianze dello scontro fascismo-antifascismo, però che, come dire, sfuggono, o addirittura appunto del nazionalismo estremo. Se si viaggia in Ucraina, io non vado in Ucraina da 3 anni, però insomma, sicuramente il nazionalismo è aumentato e è aumentato ancora di più sotto l'effetto della guerra. Io non ho mai visto un gran nazionalismo, francamente detto. È risultato sempre una cosa limitata e superficiale. Quello che è da sottolineare è che l'estrema destra, pur limitata, pur di piccole dimensioni, via via è riuscita ad avere degli spazi all'interno della polizia, della guardia nazionale e dell'esercito. Questo chiaramente ha cambiato, ha dato l'immagine di un paese e ha assunto anche in parte le caratteristiche di un paese che si sposta fortemente a destra.
E un po' tutte le forze di polizia anche nell'Occidente sono piene di fascisti o comunque di gente di destra. Invece quello che sembrava interessante quando facevi il paragone con la Lega Lombarda, non potrebbe anche essere, perché in fondo all'inizio quelle matrici c'erano, potrebbe essere classista invece la contrapposizione tra l'est che produce, che ha un'industria pesante, dico l'est ucraino, che è l'industria pesante, che è quella che produce, appunto, come la Lombardia, che si contrappone, richiedeva l'indipendenza rispetto a quelli invece a Kiev facevano terziario o erano vissuti più come parassiti rispetto a loro che producevano, che erano quelli che producevano la ricchezza nazionale.
Sicuramente c'è stato questo tipo di divisione, tra l'altro per esempio proprio a Kiev, poi c'è per esempio tutta la zona portuale, tutta la zona di Odessa che è molto importante, che ha sempre avuto una proiezione fortemente, come dire, globalizzata, perché con il ruolo che svolge l'economia marittima per il paese, e che infatti al di là della tragica vicenda, ignobile vicenda, manifestanti nel rogo, al di là di questo, movimenti di carattere, come dire, di spostamento, di secessione verso le zone del Basel sono stati sconosciuti a Odessa, malgrado Odessa sia russofona al 100%, cioè a Odessa si parla al 100% russo, non c'è una persona che parla ucraino, e lo stesso si può dire per tutta la zona orientale del paese, cioè appena tu ti sposti, non lo può dire ancora lei meglio di me, tu ti appena ti sposti da Kiev e vai verso Oriente, vai, non so, a Chernigov, io lo dico con il termine russo, adesso lo chiamo Chernigov, ma se vai solo a Chernigov, che è a 100 km a est di Kiev, si parla 90 parla il 90% russo, e tutta la zona orientale si è sempre parlato fondamentalmente russo, mentre c'è una zona, per esempio centrale, in cui si parla il Suzhouk, che è un misto di russo e ucraino, ma le zone dove si è sempre parlato solo ucraino sono sempre state molto ridotte. Allora, dentro questa dinamica, le nuove leggi che sono state fatte dal 2014 in poi, che hanno completamente messo in mora la lingua russa e qualsiasi lingua nazionale, è stata veramente un obbrobrio, perché c'era comunque la possibilità da parte dell'Ucraina di far sì che l'ucraino, come dire, fosse la lingua nazionale, lasciando comunque la possibilità in certe zone del paese, in certe realtà, che si potesse utilizzare o che si potesse addirittura studiare un po' il russo, come un po' come avviene nelle nostre regioni a statuto speciale. Secondo me questa è stata, non so se chiamarla semplicemente una gravissima miopia, se non veramente un atteggiamento discriminante nei confronti di parte della popolazione.
Mi ricollego alla tua risposta. Le due narrazioni principali tendono, no, a rappresentare come i burattini di potenza straniera la controparte. Da un lato il Donbass come il burattino, no, artificiale nelle mani russe, e l'Ucraina post-Maidan come il burattino nelle mani occidentali. Questi tipi di rappresentazioni sottovalutano i corpi sociali e le fratture sociali in cui si muovono i conflitti interni alla società ucraina. E credi che si possono trovare delle fratture sociali di classe, generazionali, geografiche o di interessi materiali su cui poter analizzare questo conflitto dall'interno?
Sì, sicuramente questa è stata una riduzione che abbiamo visto purtroppo in Italia ai massimi livelli, appunto in questa riduzione della sorta del conflitto, della sorta di conflitto tra fascismo e antifascismo, che ha, come dire, semplificato all'estremo ciò che si determinava in Ucraina. Tanto per darne un esempio, a parte il Kazakistan, che è sicuramente il movimento più potente sindacale dell'ex URSS, subito dopo viene l'Ucraina, dove comunque il movimento sindacale organizzato e un movimento per organizzato continua a esistere e si rappresenta soprattutto nelle lotte dei minatori, ma anche in altri settori del pubblico impiego e così via. Questo immediatamente ti dà subito la percezione e la sensazione che l'Ucraina non sia un paese nazista, perché se c'è un elemento, ci insegna Daniel Guérin, su cui si basa il nazismo e il fascismo, sono la distruzione fisica e strutturale del movimento operaio. Questo non si desume. Inoltre, la società ucraina è molto... esistono, come dire, delle contraddizioni che vanno un po' al di là. Per esempio, facciamo tutto l'esempio per esempio della questione LGBT, no? Il fatto che il paese volesse entrare nell'Unione Europea, malgrado continuano a esistere forti pregiudizi, no, nella società ucraina nei confronti delle persone LGBT, comunque ogni anno come si dice, la manifestazione Gay Pride si tiene, esistono delle discoteche, delle associazioni gay che vivono. Questo chiaramente non può essere visto relazionando all'Occidente, visto relazionando all'Occidente sembrerebbero delle situazioni limitate, no? Ma se lo dobbiamo contestualizzare nel mondo patriarcale dell'ex URSS, per cui per esempio il fatto che esista non esiste tutto ciò né nella società bielorussa o per esempio nella società russa, dove addirittura esiste una legge contro la propaganda omosessuale.
Io volevo ritornare un po', diciamo così, alle origini di questa frattura. La narrazione che in questo momento sta veicolando è un po' una narrazione per cui c'è questo popolo ucraino che è il bastione dei valori dell'Occidente contro l'invasione orientale, un po' come poi successe storicamente con i mongoli che poi invasero e che conquistarono Kiev. Mentre invece dall'altra parte c'è una serie di un agglomerato di valori che porta alla riunificazione finalmente del mondo slavo, questa sorta di proslavismo, per cui il russo viene riportato finalmente lì dove doveva stare, riunificando i popoli slavi. E Putin si sente investito di questa missione. Quindi è una narrazione un po'. Che veramente ha delle radici antiche, ma che poi in qualche modo si riflette in quello che sta succedendo e che forse vada sottostante a quelli che sono poi i veri interessi economici di questa guerra.
Ma sicuramente sì, perché per certi versi quello che assistiamo è una, mi sembra addirittura una radicalizzazione ideologica di quello che è stata anche la prima guerra fredda, perché appunto esistevano allora, vabbè, la cortina di ferro era molto più spostata nel centro Europa, ma esistevano dei paesi, diciamo, di frontiera che dovevano essere, come dire, il punto in cui la rappresentazione tra Berlino Ovest e Berlino Est era l'estrema sintesi, ma insomma che combattevano, come dire, per la difesa dei valori, della libertà, eccetera, e dall'altra parte comunque la russofobia ha sempre assunto dei colori più, non tanto legati al comunismo, ma quanto legati al grande pericolo orientale, no? Cioè i cosacchi che si dovranno abbeverare, se vanno a abbeverarsi su alla fontana di Trevi, c'erano, cioè, i cosacchi, erano quelli a cavallo, dei selvaggi che venivano da qualche posto strano. E naturalmente io penso che nell'Occidente, come dire, la cultura della guerra fredda, che era, di cui diciamo era fortemente intesa, non era scomparsa, cioè diciamo ha avuto, come dire, una lunga pausa relativa, perché la vera pausa è stata, diciamo, nel periodo gorbaciovano, per cui diciamo la riconciliazione, no? E il tentativo di Gorbaciov di costruire quello che lui definiva la casa comune europea. E dall'altra parte, da parte russa, secondo me si vive molto la sindrome dell'accerchiamento, che in parte ha le sue radici che affondano addirittura in qualche secolo fa, e in parte sono legate a quello che poi successe con la Seconda Guerra Mondiale, no? Insomma, i russi hanno sempre comunque pensato che anche quell'accordo Ribbentrop-Molotov fu necessitato essenzialmente da questa situazione, per cui gli occidentali non assumevano una chiara posizione e anzi sembravano lasciare la strada aperta, come dire, all'avventura hitleriana. E queste due cose sicuramente svolgono un loro ruolo e hanno una loro importanza, ma sotto evidentemente, come dicevi te, gioca invece uno scontro tra una Russia che cerca di espandersi anche per necessità di carattere demografico, e la Russia dopo qualche anno di recupero demografico dei primi anni 2000 era tornata clamorosamente a calare, per cui un paese, il più grande paese del mondo con soli 145 milioni di abitanti, comunque ha delle enormi difficoltà a crescere economicamente, perché proprio ha mancanza fisica di forza lavoro. E probabilmente l'idea di prendere l'Ucraina, o almeno prendere una buona parte dell'Ucraina, svolge questo ruolo, come è stato prima precedentemente con la Crimea, insomma, di aumentare la popolazione. Questa è una parte, diciamo, del discorso. Poi chiaramente un mercato interno, potenzialità economiche che ha l'Ucraina, insomma, svolgono anche loro un'importanza fondamentale. Nello stesso tempo gli occidentali evidentemente non solo guardano alle potenzialità che ha l'Ucraina, ma guardano anche un po' più in là. Guardano un po' più in là la possibilità, appunto, di mettere le mani, come sembrava che potesse venire nell'era yeltsiniana, no? Che finalmente gli occidentali completamente mettevano il paese in mora e lo gestivano economicamente come volevano, e che Putin ha posto un freno a dir poco.
Sembra che ci sia proprio una come una svolta in tutto questo periodo. Sembra lontanissimo nel tempo, ma insomma, mi pare un anno fa più o meno Merkel, che ancora, ricordate Merkel?
Ancora.
C'è ancora Merkel. Che si metteva d'accordo con i russi senza neanche chiamare al tavolo gli ucraini, tant'è vero che la vicepresidente, che adesso è su tutti gli schermi televisivi italiani, ha alzato il dito e dice: scusate, ma vi mettete d'accordo sul gas che deve passare attraverso il mio territorio e non mi chiamate? Allora a quel punto si erano ricordati che c'erano gli ucraini che erano lì in mezzo e gli è andato un miliardo così per risarcirli del fatto che facevano il nostro. Adesso invece sembra diventata centrale l'Ucraina, quindi il gesto di Putin ha fatto sì che l'Ucraina diventasse molto importante, molto presente, molto centrale nel dibattito e viene sistematicamente interpellata. E tutto questo però ha dato anche una svolta, lo scrivevi anche nell'articolo che hai fatto in questi giorni, dal punto di vista economico la svolta è che viene messo in dubbio in crisi il neoliberismo, perché tutto diventa statalizzato, tutto diventa accentrato, sia l'energia sia la politica monetarista, e quindi quel mondo lì dove Merkel si metteva d'accordo con Putin per spartirsi il gas lasciando da parte gli ucraini sembra completamente rivoltato.
Ma assolutamente sì, ma io lo guardo, lo vedo sicuramente già l'economia russa si è posizionata per diventare un'economia di guerra, già, come dire, già con livelli di statalismo che aveva fino ad adesso, diciamo che il 70% di fatto formalmente o informalmente era controllato dallo Stato, anche il sistema bancario, immobiliare, eccetera. Ancora di più adesso con il conflitto, con la riduzione del commercio internazionale che ne deriva, la Russia diventa un'economia in buona parte costruita sul proprio mercato interno, e per cui, come dire, lo Stato inizia a svolgere un ruolo ancora più preponderante. Mi sembra che sia una tendenza che abbiamo già visto però anche in Occidente, operante già col Covid, è venuto avanti, in cui sono i governi che dettano le regole, sono loro i primi, come dire, il primo investitore in assoluto è lo Stato, che dà poi le commesse ai privati, ma il ruolo dei privati, del libero commercio, della libera iniziativa non si vede all'orizzonte, cioè per certi versi si realizza la Russia è più avanti dell'Occidente. In fondo il sistema putiniano autoritario che c'è stato fino ad oggi, che lascia la libertà politica puramente all'interno della sfera personale, cioè tu pensa quello che vuoi di Putin, basta che lo pensi te e lo racconti a casa tua, che non diventa un fattore politico, beh, insomma è un po' invidiato in Occidente, no? Cioè potessimo anche noi fare così, potessimo anche noi, come dire, alla fine le elezioni non farle, oppure che si trasformano. Del resto è il processo che è in corso, si vede, cioè Macron è destinato probabilmente, se non a vincere il primo turno, comunque a vincere facilmente al secondo turno, probabilmente non si vede un'alternativa, probabilmente Draghi è destinato ancora a restare per tantissimi anni come Presidente del Consiglio, al di là del fatto che ci saranno le elezioni in Italia e così via.
Mi piacerebbe spostarci nuovamente da un piano strettamente materialista a un piano invece più ideale, financo spirituale. Le argomentazioni sulla decolonizzazione si basano sulla comprensione dell'identità del colonizzatore. Un'analisi storica sfumata può distinguere criticamente tra il colonialismo britannico, francese, spagnolo, russo e altre forme di potere coloniale oltre che imperiale. Una comprensione meno sfumata, ma più globalmente appetibile, prende tipicamente di mira invece la categoria ampia e sciolta di Occidente, mentre si pone apparentemente al servizio del non Occidente, cioè il resto, West versus the rest. Come ha mostrato l'analisi di Miller su Twitter, la guerra dell'informazione russa potrebbe non andare così bene in Occidente durante l'attuale invasione, perché è principalmente riuscita in sacche frammentarie, diciamo, dell'estrema destra o dell'estrema sinistra, ma sembra andare molto meglio nei paesi non occidentali, in particolare nei paesi BRICS e in altre parti dell'Africa e dell'Asia, dove in effetti potrebbe essere strategicamente mirata. Una delle lezioni di questa invasione è che viviamo in un mondo instabile e multipolare, e se le nostre lenti analitiche rimangono fisse sull'Europa e sul mondo atlantico, non riusciamo a capire cosa sta succedendo. Un pensatore che lo sostiene da molto tempo, ma che ha anche armato il suo pensiero in favore del neoimperialismo russo, è Alexander Dugin. Come i pensatori decoloniali, che sottolineano la necessità di riequilibrare l'Occidente con il resto, schierandosi dalla parte di quest'ultimo, Dugin si pone come il teorico geopolitico per il resto. Come un filone specifico ma non dominante di pensatori decoloniali, mappa questa dualità Occidente contro resto sull'opposizione tra tradizione e progresso, dove l'Occidente sta corrompendo il tessuto della società tradizionale, che era organica, olistica, radicata e così via. I problemi dell'argomentazione di Dugin sono molteplici. Il suo obiettivo, l'Occidente, è articolato in modi che appunto apparentemente risuonerebbero anche con i pensatori decoloniali dell'America Latina, però con una differenza di enfasi. Dugin sostituisce il loro anticapitalismo con l'antiliberalismo e la loro celebrazione del pensiero indigeno con la vaga nozione di tradizione. Ma soprattutto la strategia della grande potenza di Dugin, che mira a costruire un'alleanza di potenze globali che prima sconfiggerebbe il globalismo liberale occidentale e poi si occuperebbe delle proprie differenze, ha poco valore decoloniale per coloro che sono lasciati fuori dai gangli del potere. Quindi di fatto è un pensiero che va ad armare nuovi neoimperialismi. La Russia di Putin è diventata una potenza economica che dipende dall'estrazione di risorse naturali da territori interni a lungo colonizzati, da un mercato di consumo che dipende quasi interamente dalle merci importate, con una forza lavoro che ha assicurato uno sviluppo a basso costo, composta da cittadini del Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e anche in parte Kazakistan. Le ex repubbliche sovietiche sono saldamente legate all'economia russa, mentre i loro cittadini vengono considerati sottoclasse. La domanda è: in che modo questa idea imperiale della grande Russia, del mondo russo, è diventata così importante, nonostante queste evidenti discrepanze all'interno della base materiale della Federazione Russa? In che modo un'ideologia è stata gradualmente accettata in modo così diffuso, mentre peraltro i suoi sostenitori più attivi dell'estrema destra venivano imprigionati?
C'è un elemento quando tu parli di colonialismo, che molti colonialismi possono essere, come dire, sono simili. In realtà il colonialismo russo ha delle peculiarità. Allora, la Russia, è stato affermato dai più grandi storici che sono occupati di Russia, si è basato su due elementi essenziali: sullo Stato e sul processo di colonia. Cioè, la Russia nasce come Stato. La Rus è uno Stato, in fieri e in piccolo. Cioè, non abbiamo un processo storico, per esempio, come quello conosciuto, perlomeno se non torniamo indietro, all'impero romano, che ha conosciuto l'Italia, per esempio, o che ha conosciuto altri paesi. La Russia esiste in quanto Stato, questo è il primo, come dire, elemento essenziale, e questo ci potrà far riflettere sul fatto, quando si riflette, oggi si discute della possibilità di una futura balcanizzazione della Russia. La futura balcanizzazione della Russia sarebbe uno sconquasso internazionale che... di cui non è possibile prevedere cosa ne salterebbe fuori.
E già adesso, perché, non scherzo.
Sì, perché la Russia nasce come Stato e poi la Russia nasce come processo di colonizzazione, ma è un processo di colonizzazione interno. Cioè, se noi la guardiamo come area geografica ancora prima che politica, la Russia costruisce dei propri confini, come dire, naturali. Cioè, lo sviluppo dell'impero russo, per certi versi, è uno sviluppo geografico in certe dimensioni, in certe aree, che tanto è vero che non solo sono dei processi di assimilazione di popolazioni, ma erano sostanzialmente la colonizzazione russa, sono dei principi piuttosto che degli avventurieri, piuttosto che dei viaggiatori, che iniziano a raggiungere delle terre che nessuno aveva mai visto e conosciuto nella storia, inglobando questi popoli e semplicemente basandosi su un elemento: voi inizierete a far parte del sistema dello zar e in quanto tale dovete dare degli uomini per l'esercito e pagare delle tasse. Punto. Non c'è una narrazione, come dire, È solo successivamente e recentemente che vengono fuori ideologie, come dire, alla Dugin, per la quale la Russia e la Russia hanno questa missione storica, hanno la missione storica di portare la civiltà e di portare il bene, perché la Russia e l'impero russo hanno, come dire, nel loro spirito, portano, questo è assolutamente evidente e è diventato abbastanza chiaro nell'ultimissimo Putin, no? Nel Putin dei discorsi del 21 febbraio e del 24 febbraio, cioè lì trasuda questo aspetto, no? Che la Russia allargandosi costruisce, come dire, una dimensione del suo esistere, ma del suo esistere come visione globale, tant'è che nel discorso del 24 febbraio dice: questi occidentali, sintetizzo, questi occidentali ci volevano imporre dei valori che non sono nostri, LGBT, tutte queste cose qua, eccetera, no? E noi contro tutto questo combatteremo e ci batteremo. Questo da subito, questo è un messaggio fortissimo interno, e per cui c'è una maggioranza significativa che la pensa così anche nell'area di quelli che sono liberal, ma è anche per certi versi un messaggio globale, no? Che era venuto in parte fuori in qualche maniera diverso nel trumpismo, che viene fuori in certi paesi. Non è solo un caso economico, io penso che Orbán sta prendendo la posizione che prende, che è, oltre al fatto che gli ha fatto dei contratti straordinari su gas e petrolio, c'è una comunanza di visione del mondo che è straordinaria. E per cui le questioni che tu poni, adesso io chiaramente non le posso affrontare tutte perché andremo avanti fino a domani mattina, però sicuramente sono importanti e significative, e che sicuramente quando tu dici la proposizione noi siamo il resto, no? Cioè il resto, cercando anche per certi versi poi anche agganciarsi alla Cina, perché poi anche la Cina,
anche all'India,
e anche all'India sicuramente.
A proposito del discorso dell'India e della Cina, mi ricollego a quello che si stava dicendo. Quello che stiamo assistendo con questa guerra, che probabilmente sarà una guerra che non sarà una guerra limitata, ma che cambierà molti equilibri in futuro, è quello che stiamo assistendo a una perdita di potere del dollaro, che sembra un paradosso, ma forse in realtà non lo è, perché se la Russia sarà costretta a voltarsi verso Oriente, quindi a diventare per qualche maniera dipendente dalla Cina, e questo porterà probabilmente anche una alleanza con l'India, può accadere che lo scambio di merci e lo scambio di materie prime verrà regolato in yuan renminbi e non più in dollari, e questo corrisponderà a una caduta del potere centrale del dollaro e quindi a una certificazione della crisi strutturale e storica del potere nordamericano. Ecco, non so se questa guerra significa anche questo passaggio per certi aspetti.
Io penso che assolutamente può significare questo, non è scontato, perché tutto questo ha una base fondamentale e su cui, come dire, c'è il dibattito americano, si muove anche il dibattito americano, cioè Putin come deve uscire da questa guerra? Deve uscire semplicemente ridotto alla sua dimensione, che deve stare lì nel suo spazio e non deve disturbare, anche perché un'umiliazione della Russia potrebbe creare ulteriori problemi, o la Russia va sconfitta in modo definitivo e cardinale, perché comunque in qualche misura nei rapporti generali interimperialisti ha alzato la testa, e allora deve essere rimessa al suo posto. Naturalmente una Russia, facciamo un'ipotesi, una Russia non più putiniana, ma che ha un rivolgimento, cioè nel pendolo occidentalismo slavofilia, no? Gorbaciov rappresentava la tendenza ad andare verso Occidente, no? Non è detto che non immediatamente, perché questo in questo momento non è la tendenza, nel giro di qualche anno potremmo avere il pendolo che gira dall'altra parte. Gira il pendolo dall'altra parte e, come dire, la Russia diventa un potenziale enorme, non solo un buon mercato e uno spazio di caccia per le risorse per gli occidentali. Beh, a questo punto, in primo luogo per gli Stati Uniti, a questo punto il dollaro ne riceve soltanto un vantaggio. In un contesto sicuramente, e questa è la grande sfida di Putin, è, come dire, ridurre il peso degli Stati Uniti e del dollaro. Già da qualche anno lui l'aveva posto in modo chiaramente meno radicale, durante le riunioni dei BRICS costantemente aveva parlato di dedollarizzazione dell'economia di questi paesi, ricevendone delle risposte vaghe, nel senso sì, siamo tutti d'accordo, ma poi la stessa c'è il problema della Cina che nella sua pancia, delle sue banche centrali piena di debito americano e tutto quanto diventa molto problematico. Cioè, è bello dirlo, ma difficile farlo. È una battaglia grossissima che probabilmente in cui serve, però io penso che gli americani hanno visto benissimo questo pericolo e le tendenze, insomma, che puntano a una sconfitta verticale di Putin sono quelle che hanno più colto il pericolo.
Ma tutto questo può rientrare in un'ottica attuale. Può darsi che Putin abbia fatto un gioco, abbia sbagliato arrivando in ritardo. Cioè, questo poteva funzionare con il multilateralismo precedente. Adesso ci sono delle potenze medie, tipo Turchia, Israele, che rappresentano un altro, che possono spostare un po' la bilancia, e in effetti sono rimaste lì in mezzo perché possono davvero fare da mediatrici, ma contemporaneamente fare in modo che la Russia ricada un po' in basso, venga delegittimata, venga un po' ridotta come livello di potenza al loro rango, e in questo modo non ci sia più un reale multilateralismo, ma ci sia di un nuovo bilateralismo tra Stati Uniti e Cina. In fondo Putin era stato filo occidentale, un po' quello che prefiguravi tu come Gorbaciov, e lui in fondo proseguito in quel senso, Yeltsin anche di più, a essere occidentale fino alla morte di Gheddafi. Poi alcuni dicono che si è spaventato di quella fine perché ha visto la sua potenziale fine nel momento in cui gli altri, soprattutto l'Occidente, l'avrebbe fatto fare la stessa fine, perché non serviva più averlo come amico, e quindi ha cominciato a muoversi, a essere molto dinamico, e poi ultimamente con la Siria, con la Libia e tutti gli interventismi vari nel mondo. Può aver sbagliato in questo caso ad attaccare l'Ucraina pensando che fosse ancora il mondo vecchio, quello in cui aveva attaccato il Donbass nel 2014, la Georgia prima, la Cecenia ancora prima, e quindi non si sia accorto che era cambiato qualcosa, c'erano delle potenze che potevano dire la loro, e quindi interporsi, e quindi consentire agli altri, soprattutto agli americani, di mandare avanti loro a fare il lavoro sporco e interrompere questo suo sviluppo della sua espansione difesa, perché poi l'ha sempre fatto come, tutto sommato, come difesa.
Sì, allora questi approcci che io, come dire, vedo come radicalmente geopolitici, no? Cioè che vedono la politica sempre come un grande scacchiere dove, come dire, si muovono delle piedine, in cui, come dire, gli attori sembrano avere delle grandi strategie, no? Nel senso che io muovo il cavallo perché so che poi muovo la torre, che poi muovo la regina, cioè ho la mia strategia, poi dipenderà anche da quello che lui risponde, però diciamo ho il mio, come dire, il mio gioco da sviluppare. Ecco, secondo me Nella politica internazionale questo succede molto poco, cioè nel senso che secondo me gli attori si muovono molto a breve, no? Poi costruiscono le ideologie sulla base di quello, cioè noi abbiamo il Putin del 2003-2004 che diceva di essere pronto a entrare nella NATO, no? 18 anni è cambiato molto, ma è cambiato essenzialmente l'idea che la Russia doveva giocare su scala internazionale e soprattutto la coscienza di Putin assunta in profondità che la Russia, restando così come è oggi, cioè un paese votato all'esportazione di materie prime, non fuoriusciva da essere, come dire, un'Arabia Saudita grande, no? Cioè di un paese che comunque può fare un giochino molto ridotto, un gioco molto ridotto. Putin ha delle altre azioni, ha sempre, la Russia deve tornare a essere una grande potenza. Del resto, chi l'ha portato là sono fondamentalmente i servizi segreti, l'esercito, eccetera, che coltivano qualcosa, che le coltivano nella loro testa, e per cui il legame tra la realtà economica oggettiva del paese e le aspettative dei grandi gruppi di interesse conducono a che Putin via via si trasformi e assuma alcune sembianze. Dopodiché possono esserci entrare in gioco anche fattori psicologici, io lo dicevo prima parlando con degli altri, cioè che Putin per esempio dopo 22 anni che tu gestisci un paese in cui hai la sensazione di poter fare quello, puoi avere anche la sensazione che potresti anche farlo anche un po' fuori di casa tua quello che vuoi, no? Questo senso di onnipotenza, se tu sei zar a un certo punto pensi, vabbè, se faccio lo zar anche in Ucraina, poi alla fine che cosa cambia? Cioè, poi c'ho la tattica, la cosa, presumo, valuto, però insomma entrano una serie di fattori che quando si studia, come dire, una politica, anche appunto di un regime che non muta di per sé da 22 anni, cioè se tu guardi i ministri, quanti ministri, cioè cambia a volte ogni tanto il ministro dell'istruzione, sia, come dire, cioè difesa, servizi hanno cambiato un paio di volte, ministero degli esteri, cioè tutti i ministeri chiave, c'è sempre la stessa persona, questo ti dà un'idea. Cosa
della competenza,
no, della competenza del tipo di regime che è molto legato personalmente al e che condivide il suo destino.
Però c'è una discrepanza, le aspettative di Putin e quindi della Russia come nuova potenza imperiale con la realtà economica e sociale del paese, dove c'è un PIL che ha una dimensione più o meno come quello della Spagna, un paese che è solamente esportatore di materie prime, che non ha fatto un'operazione di sostituzione delle importazioni, che ha un'economia ancora legata a una struttura vecchia, poco funzionale anche ai processi di globalizzazione, e quindi un paese che ha una struttura economica che ha una sorta di spina dorsale che non è adatta a portarlo al rango di grande potenza. Quindi c'è anche questa differenza tra le sue aspettative, i suoi desideri e quello che invece è la realtà della Russia.
Insomma, la Russia ha sempre vissuto di questa dimensione. La Russia in questi anni non è che ha solo
ha avuto anche dei
risultati in questi anni, per esempio lo sviluppo dell'agricoltura, con il grano è tornata ad essere se non la prima, la seconda potenza mondiale, sono risultati significativi, ma quando vai in termini di PIL vedi che è poca roba, che è quello che fa, diciamo, la Russia si è sempre immaginata così e forse l'hanno voluta, come dire, anche dipingere così i suoi avversari, nel senso che durante la guerra fredda abbiamo avuto l'idea che c'era la guerra tra i due blocchi, Stati Uniti e Russia sembravano allo stesso livello, ma in realtà non sono mai stati allo stesso livello, gli Stati Uniti sono sempre stati molto più sopra della Russia, ma c'è, e questo probabilmente a un certo punto forse ha convinto anche la burocrazia sovietica a ritenersi tale, soprattutto a un certo punto della dinamica storica degli anni 70, quando hanno visto per esempio la sconfitta degli Stati Uniti in Vietnam, Laos, Cambogia, segni di comunque di fratture politico-sociali importanti nella parte meridionale dell'Europa, l'Italia, Portogallo, la Spagna che il franchismo, allora hanno pensato veramente che allora l'Unione Sovietica, tutto questo, se tu ti ricordi, in pochi anni si dimostrò un'illusione, si passò dall'idea che l'URSS era una potenza a essere infangata, impantanata in Afghanistan, la Polonia di Solidarnosc, cioè cambiò radicalmente il quadro nel giro di 3-4 anni, a dimostrazione del fatto che era tutta un'illusione.
Sì, poi c'era anche, per esempio, l'Europa spende 4 volte di più della Russia nel mondo, mentre invece adesso lo dico che la narrazione è che la Russia è una potenza militare pericolosa, incombente, e anche la rincorsa che fu costretta a fare rispetto alla crescita degli armamenti e agli investimenti in armamenti da Reagan, quando vinse le elezioni, appoggiato dal complesso militare industriale, soprattutto quello californiano, questo tagliò le gambe alla Russia, cioè la rincorsa proprio agli armamenti che ha innestato poi quel processo, per cui alla fine c'è stata la dissoluzione.
Putin l'ha sempre avuto chiaro questo, perché chiaramente è stato uno degli elementi che ha portato, uno degli elementi, non il solo, ma che ha portato a questa dinamica. Sicuramente la Russia percentualmente spende quello che spende gli Stati Uniti in difesa, e tra difesa, polizia, eccetera, spende l'equivalente in percentuale, e per cui è un grosso fardello. Che possa ancora crescere, aumentare, e attualmente è impensabile, se non schiacciando ancora di più la prospettiva dello sviluppo delle infrastrutture, schiacciando ancora di più i consumi, cioè rientrando in quella dinamica che la porta verso il basso, perché anche il problema, l'aspetto che nella presidenza Medvedev era stato accennato, no? Della possibilità della diversificazione dell'economia russa, nanotecnologie, si discuteva allora, eccetera, e poi alla fine anche a causa della crisi del 2008, insomma la crisi del 2008 pesò tanto in Russia, perché la Russia ha quel posizionamento lì su scala mondiale, nel senso che è un esportatore, quando le materie prime, i prezzi calano, la Russia cala, per cui in fondo diciamo che uno stato di guerra permanente forse aiuta a tenere l'economia russa su. Bisognerà vedere se le potenze occidentali faranno il grande passo e faranno l'embargo totale dell'energia, e allora lì si ride.
noi rimaniamo al freddo,
insomma si scalderà un po' di grappa.
C'è una discrepanza tra le aspettative di Putin e quindi della Russia come nuova potenza imperiale con la realtà economica e sociale del paese, dove c'è un PIL che ha una dimensione più o meno come quello della Spagna, un paese che è solamente esportatore di materie prime, che non ha fatto un'operazione di sostituzione delle importazioni, che ha un'economia ancora legata a una struttura vecchia, poco funzionale anche ai processi di globalizzazione, e quindi un paese che ha una struttura economica che ha una sorta di spina dorsale che non è adatta a portarlo al rango di grande potenza. Quindi c'è anche questa differenza tra le sue aspettative, i suoi desideri e quello che invece è la realtà della Russia.
Insomma, la Russia ha sempre vissuto di questa dimensione. La Russia in questi anni non è che ha solo ha avuto anche dei risultati in questi anni, per esempio lo sviluppo dell'agricoltura, col grano è tornata ad essere, se non la prima, la seconda potenza mondiale, sono risultati significativi, ma quando vai in termini di PIL vedi che è poca roba, che è quello che fa, diciamo, la Russia si è sempre immaginata così, e forse l'hanno voluta, come dire, anche dipingere così i suoi avversari, nel senso che durante la guerra fredda abbiamo avuto l'idea che c'era la guerra tra i due blocchi, Stati Uniti e Russia sembravano allo stesso livello, ma in realtà non sono mai stati allo stesso livello, gli Stati Uniti sono sempre stati molto più sopra della Russia, ma c'è, e questo probabilmente movimento a un certo punto forse ha convinto anche la burocrazia sovietica a ritenersi tale, soprattutto a un certo punto della dinamica storica degli anni 70, quando hanno visto per esempio la sconfitta degli Stati Uniti in Vietnam, Laos, Cambogia, segni di comunque di fratture politico-sociali importanti nella parte meridionale dell'Europa, l'Italia, il Portogallo, la Spagna che il franchismo, allora hanno pensato veramente che allora l'Unione Sovietica. Tutto questo, se tu ti ricordi, in pochi anni si dimostrò un'illusione, si passò dall'idea che l'URSS era una potenza a essere infangata, impantanata in Afghanistan, la Polonia di Solidarnosc, cioè cambiò radicalmente il quadro nel giro di 3-4 anni, a dimostrazione del fatto che era tutta un'illusione.
Sì, poi c'era anche, per esempio, l'Europa spende 4 volte di più della Russia in Europa, mentre invece adesso la narrazione è che la Russia è una potenza militare pericolosa, incombente, e anche la rincorsa che fu costretta a fare rispetto alla crescita degli armamenti e agli investimenti in armamenti da Reagan quando vinse le elezioni, appoggiato dal complesso militare industriale, soprattutto quello californiano, questo tagliò le gambe alla Russia, cioè la rincorsa proprio agli armamenti che ha innestato poi quel processo per cui alla fine c'è stata la dissoluzione.
Putin l'ha sempre avuto chiaro questo, perché chiaramente è stato uno degli elementi che ha portato, uno degli elementi, non il solo, ma che ha portato a questa dinamica. Sicuramente la Russia percentualmente spende quello che spende gli Stati Uniti in difesa, e tra difesa, polizia eccetera, spende l'equivalente in percentuale, e per cui è un grosso fardello che possa ancora crescere, aumentare, e attualmente è impensabile, se non schiacciando ancora di più la prospettiva dello sviluppo delle infrastrutture, schiacciando ancora di più i consumi, cioè rientrando in quella dinamica che la porta verso il basso, perché anche il problema, l'aspetto che nella presidenza Medvedev era stato accennato, no? Della possibilità della diversificazione dell'economia russa, nanotecnologie, si discuteva allora eccetera, e poi alla fine anche a causa della crisi del 2008, insomma la crisi del 2008 pesò tanto in Russia perché la Russia ha quel posizionamento lì su scala mondiale, nel senso che è un esportatore, quando le materie prime, i prezzi calano, la Russia cala, per cui in fondo diciamo che uno stato di guerra permanente forse aiuta a tenere l'economia russa su. Bisognerà vedere se le potenze occidentali faranno il grande passo e faranno l'embargo totale dell'energia, e allora lì si ride.